Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla? E come sempre Andrettoli, e qua con me c'è Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao a tutti.
E soprattutto il grande ritorno di Alessio Pianara, ben ritrovato Alessio.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito, rieccoci.
Qua con noi Alessio ovviamente per commentare l'ultima gara del mondiale di motocross che si è chiuso mercoledì con il titolo mondiale a Geoffrey Herlings, con l'ultimo gran premio di Tony Cairoli. Insomma, tante cose da dire durante questo podcast. Io e Federico eravamo presenti nella due giorni di Mantova e ci siamo davvero divertiti, ci siamo emozionati perché abbiamo proprio assistito a qualcosa di speciale come è stata questa stagione 2021, come noi tre vi abbiamo raccontato nel corso di questi mesi. Ieri io e Federico, quando stavamo per lasciare il circuito, tra l'altro una cosa molto gradita, il ritorno del pubblico stupefacente domenica, ma clamoroso anche nella giornata di mercoledì. Non ci aspettavamo di trovare così tanta gente in un giorno lavorativo, invece Mantova era piena anche nella giornata di mercoledì, quindi questo è stato davvero molto molto bello. Ci guardavamo in faccia e proprio ci chiedevamo, è proprio finita, perché comunque tra il Supercross, il National e lo stesso Mondiale, Fede, siamo in ballo da gennaio. E praticamente abbiamo visto gare di motocross durante tutti i weekend, commentate anche insieme ad Alessio, e proprio ieri era l'ultimo giorno di scuola sostanzialmente per tutti. Partiamo da Tony sostanzialmente, prima di parlare di un Geoffrey Herlings monumentale. Alessio, inizio da te. Si è scritto tanto in queste settimane, si è detto di tutto. Ieri il pubblico gli ha tributato davvero un grande applauso. Non solo Tony lascia il mondiale comunque ancora da pilota ultra competitivo, e lo ha dimostrato. Il suo futuro, come Federico ci ha detto anche negli ultimi podcast, potrebbe essere quello anche legato al National. Lo capiremo la prossima stagione. Lui ha detto che ora si dedicherà comunque anche alla crescita dei giovani nel mondiale, a seguire i piloti giovani. Poi ovviamente qualche gara la farà, ma lo sappiamo bene, probabilmente anche come wild card per quanto riguarda il mondiale, poi chissà anche in ottica nazioni il prossimo anno. Adesso un pensiero su Tony, ecco.
Ma un pensiero su Tony, credo sia stato il congedo perfetto. Non trovo nulla di scomposto, nulla di fatto male in quello che è successo in questi giorni, in queste settimane, da quando ho annunciato il ritiro. Forse un po' l'esito di gara 1 di ieri, diciamolo chiaramente, per quel contatto e via discorrendo, ma per il resto è tutto perfetto. Lui quest'anno ha dimostrato di essere ancora forte, veloce, competitivo, e lui stesso ogni intervista lo riafferma: ho lasciato al top, e questo nessuno glielo toglie. Mi è piaciuto tanto il pubblico, evidentemente c'è un problema di disoccupazione in Italia, no vabbè, a parte
quelle, c'erano diversi stranieri, sloveni, olandesi, anche francesi tra l'altro.
Anche a Pietramurata vedevo tanti sloveni, cioè una roba pazzesca, tutti tifosi di Team Guys. Ma a parte questo, bello poi alla fine l'applauso che gli è stato tributato dal pubblico. Per me l'immagine poi un po' di ieri, ma anche della stagione, iconica, Herlings che si inchina, si toglie il cappello, cioè è stato spontaneo, si è visto proprio, anche Cairoli come l'ha presa, come dire dai cosa stai facendo, insomma, cioè e mi è piaciuto molto, devo dire, per quando ci sono dei gesti spontanei e soprattutto veri, alla fine ti trasmette quel messaggio che voleva essere quello proprio di Geoffrey Herlings. Direi bene tutto per quanto concerne Tony Cairoli. Io non so, le voci l'avete detto, così si parla, aiuta i giovani e tutto, faccio anche l'insider o presunto tale, ma a me sembra chiaro che lui andrà a fare qualche gara nel National a partire da Red Bud, visto che è a Red Bud e poi si correrà in Nazioni. Cioè questo mi pare ufficiale, tra virgolette, nel senso che non è quello, solo che il problema è che Red Bud è un po' nel mezzo del calendario del National. Mi pare sia luglio, poi con una serie di gare ravvicinate, da capire cosa farà nello specifico, quante gare, ma credo che l'obiettivo sia quello. Anche perché senza Cairoli che fai correre tra le 4.50? Cioè, ok Lupino, però l'altro al Nazione cosa fare? Per cui sarebbe una cosa sensata anche da un punto di vista nostro, tra virgolette.
Fede?
Allora, già innanzitutto quando avevamo parlato del Nazioni a settembre, io parlavo di ultimo Nazione di Cairoli con un punto di domanda, quindi se dovesse correre anche quello del 2022 non mi sorprenderei. Penso che la sua partecipazione al National, tra l'altro, possa essere anche più estesa eventualmente, non solo riguardante Red Bud, ma anche tutto il campionato, chi lo sa, perché comunque. Teniamo presente che in casa KTM Musquin farà solo il Supercross, quindi teoricamente una terza moto ufficiale libera per il National ci sarebbe. È stato un addio, beh, molto bello dal punto di vista del pubblico, ovviamente, grande acclamazione, bello anche il gesto di Erlings sul podio, e tra l'altro non scontato perché comunque ricordiamo che insomma, spesso in passato Erlings e Cairoli hanno avuto anche qualcosina da ridirsi, da punzecchiarsi ogni tanto. Poi, considerando che Erlings non è mai stato il pilota, insomma, diciamo, non ha mai brillato per umiltà, ecco, diciamocelo abbastanza chiaramente. Il fatto che nelle ultime gare si sia prodigato in elogi verso Antonio sicuramente gli fa grande onore.
Chiaramente poi quello che è successo all'Arco di Trento ha influito sotto questo aspetto.
Ovviamente, ovviamente, ovviamente. Peccato un po' per i risultati dell'ultima gara, perché insomma, per un finale di carriera mi sarei aspettato qualcosina in più. In gara 1, bisogna parlare abbastanza sinceramente, ha sbagliato lui, perché nell'attaccare Siver in un posto dove non c'era molto spazio, si è preso un rischio forse troppo grande. In gara 2 solo un decimo posto, tutto sommato è partito, cioè è arrivato dove è partito, insomma speravo sinceramente qualcosa in più, però insomma alla fine non si giocava niente di particolare, quindi cambiava poco, ecco, nel momento in cui in gara 1 già si era giocato la possibilità di salire sul podio, faceva poco la differenza. E insomma il mondiale perde un grande protagonista, almeno a tempo pieno. Perché, come ha detto correttamente Alessio, quest'anno è stato davvero un Cairoli ottimo, in relazione alla sua età. Comunque abbiamo sempre elogiato il suo modo di correre e in particolare la sua competitività col passare delle gare, che è una cosa assolutamente non scontata, perché quando entra in gioco un piano fisico, a 36 anni, insomma, correre in motocross a questi livelli non è scontato. Resterà un po' il punto di domanda cosa sarebbe successo se non si fosse fatto male in Sardegna. Probabilmente non sarebbe stato comunque da mondiale, però avrebbe potuto ottenere qualche podio in più, magari anche qualche vittoria in più. Però, insomma, ad ogni modo, Cairoli lascia il top, anche senza magari una stagione da tantissime vittorie, tantissimi podi, però. Prestazionalmente parlando, io penso che Cairoli possa dire di aver lasciato questo sport ancora da top 5 almeno.
Quello che vi chiedo a entrambi, rimaniamo attaccati all'argomento Cairoli, poi passiamo chiaramente al campione del mondo, Jeffrey Herlings. E ora a questo punto, visto che anche io e Federico abbiamo cercato di raccogliere qualche feedback nel paddock, che mondiale di motocross vi aspettate nel 2022, però soprattutto a livello di pubblico, perché sappiamo tutti che Cairoli è il punto di riferimento e credo che lo continuerà a essere anche quando il prossimo anno non ci sarà, però per tanti motivi è ancora il punto di riferimento della categoria, muove anche lui parecchi tifosi e vi chiedo se il motocross il prossimo anno avrà la stessa spinta come quella che abbiamo visto io e Federico comunque a Mantova e come diceva giustamente Alessio anche ad Arco di Trento. Oppure se ci sarà, e parlo soprattutto a livello nazionale, una sorta di ridimensionamento per quanto riguarda questa categoria che ovviamente perde davvero il punto di riferimento. Alessio?
Ma è un discorso, a mio avviso, un po' troppo lungo da fare. Per me il motocross con Cairoli doveva esplodere. Sono stati fatti dei tentativi, parliamo comunque chiaramente, è andato in onda anche su Italia 1, a un certo punto qualche gara. Cioè Mediaset aveva preso i diritti, ha avuto un'esposizione su Sport Italia quando Sport Italia era una televisione da 2-3% di share medio. Questo da un punto di vista di pubblico mainstream, chiaramente. Io non sono così pessimista, nel senso, bisogna dare già, contestualizzare il tutto, renderci conto che parliamo, per quanto riguarda ad esempio una delle due televisioni che trasmette il motocross, ovvero Eurosport, fa meno del Mondiale Endurance. Quando ha le dirette esclusive, che magari la Rai non lo trasmette, e questo è abbastanza un dato che fa riflettere. Bisogna trovare la spiegazione, possono esserci varie attenuanti, ad ogni modo questi sono i numeri oggettivi. Io non credo che ci sarà una ridimensionata clamorosa, perché alla fine della fiera abbiamo due articoli l'anno, due pagine l'anno su Cairoli, su Gazzetta massimo. Cioè non è che abbiamo chissà cosa. Io credo che il pubblico del motocross ci sia, ma il pubblico italiano di appassionati di motociclismo ci sono. Cioè quando corre anche solo il mondiale di enduro in Italia, che sia o la Valli o che sia altrove, c'è sempre un pubblico pazzesco. Ma anche il motocross c'è sempre stato un determinato pubblico, lo zocco duro è numeroso di appassionati. Ci sarà una ridimensionata, nel senso magari ci sarà un po' meno di seguito ovunque, ma alla fine il motocross piace, cioè il motocross è una specialità anche italiana a prescindere dai Cairoli. Ma quello che sorprende più che altro da un altro punto di vista è che con Cairoli non si è riuscito questo sport a diventare così tanto mainstream come lo è diventata la MotoGP, vabbè, un altro discorso, però poteva fare di più. Cioè, è quello il fatto. Però per il resto io credo che i numeri non perderanno più di tanto in Italia. Anche perché, buona cosa, e chiudo, il futuro italiano c'è in prospettiva. Cioè, non abbiamo il Cairoli per il futuro, ma per i prossimi 5-10 anni abbiamo una serie di piloti che potrebbero far bene a livello di top 3, top 5 nella MXGP. Poi se Erlings correrà ancora per 10 anni, ciao, però non staremo a vedere.
Esattamente, prima di passare la parola a Fede, abbiamo chiaramente Mattia Guadagnini che è comunque, abbiamo sentito anche io Federico, molto amato dal pubblico, vuoi per comunque la vicinanza a Tony, comunque abbiamo visto davvero tanto sostegno a Mattia e poi come diceva Alessio abbiamo anche la Pucci e l'Atta che sono usciti anche trionfatori nelle loro categorie da Mantova, nell'Europeo, e quindi anche loro sono in prospettiva sicuramente piloti da tenere in grandissima considerazione, che possono andare a raccogliere dei risultati importanti per quanto riguarda l'Italia. Fede?
Ma Alessio, da uomo di televisione anche, ha spiegato molto bene la cosa, non c'è troppo da aggiungere. Senza Cairoli probabilmente perderemo tanti occasionali, più che altro, però il motocross in Italia ha comunque delle radici solide, che per carità non sono quelle di un moto mondiale o di una superbike, però insomma il seguito anche per le ruote tassellate comunque è storico, almeno dagli anni 80 direi, quindi sì, ci sarà una flessione ma non sarà poi così importante. Io ho visto una grande passione sinceramente in circuito, il pubblico ha esaltato le gesta dei piloti in generale, ovviamente con un occhio di riguardo per gli italiani, però a vedere un mondiale così deciso tra tre piloti stranieri che comunque sono dei fenomeni, io ho visto generalmente applausi a scena aperta un po' per tutti. E poi chiaramente il discorso è giusto, quello che facevate su Guadagnini, sugli italiani giovani, sono già ben sostenuti e con dei mezzi adeguati potrebbero ottenere grandi risultati, quindi da qui ci sarà una nuova ripartenza, io penso. Poi a livello televisivo, a livello mediatico, insomma siamo sempre a parlare un po' delle solite cose, ecco, di cosa manca, di cosa si dovrebbe fare per promuovere di più questo sport. Se anche con un 9 volte campione del mondo che ha vinto quasi 100 gran premi non si è arrivati all'esplosione del motocross come è stato il motomondiale con Rossi, io penso che non raggiungeremo, cioè non avremo più possibilità di raggiungere certi livelli, che forse è anche un bene, chi lo sa, però è chiaro che il motocross in Italia avrebbe potuto raggiungere picchi ancora maggiori in questi 15 anni purtroppo non è stato così.
Concordo Fede, sì concordo sia con te che con Alessio su quello che avete detto per quanto riguarda il discorso un po' mediatico che andremo ad affrontare ancora maggiormente il prossimo anno, insomma senza Cairoli nel mondiale. Ora parliamo, dopo giustamente aver fatto un tributo a Tony che ripeto lascia il mondiale MXGP, però molto probabilmente, come vi diceva Alessio e come vi raccontava anche Federico nei podcast precedenti, ritroveremo sicuramente la prossima stagione molto probabilmente negli Stati Uniti, ma ovviamente ci sono tanti mesi davanti a noi e attenderemo ogni tipo di informazione, soprattutto di notizie ufficiali per raccontarvi quello che andrà a fare Tony nel 2022. Fede, inizio da te questa volta perché è difficile raccontare quello a cui abbiamo assistito dal vivo, nel senso che tu avevi fatto un ottimo articolo il giorno prima della gara parlando un po' di quello che era successo negli anni precedenti con gli arrivi tra piloti con distacchi in punteggi piuttosto bassi all'ultimo Gran Premio. Noi ci siamo ritrovati a Mantova all'ultima manche con due piloti a pari punti, con Romain Febvre che era in quel momento in testa prima dell'inizio della prima manche, perché virtualmente era Erlings in testa all'inizio della seconda anche se non a pari punti, e con Febvre e Erlings con lo stesso punteggio, con Geiser comunque in seguire un po' distaccato per quello che ha combinato domenica con la penalità, gli ha fatto perdere 5 posizioni che di fatto un po' l'ha stroncato dalla lotta per il titolo, e quindi la tensione era tanta. Però obiettivamente abbiamo sempre avuto la sensazione dalla giallo al mattino che erano a pari punti, però il numero 84 ha fatto qualcosa di speciale e ha dato l'impressione davvero di fare quello che voleva, Fede.
Sì, è corretto quello che dici, perché a livello generale abbiamo sempre avuto quella sensazione che in caso di gare, tra virgolette, normali, battere Erlings è sempre stato abbastanza complicato.
Ed era lo stesso Paddock che diceva la stessa cosa. Cioè non
esattamente.
Quelli che abbiamo sentito hanno detto, se il mondiale lo dovesse vincere Febvre, grandissima stagione, però questo mondiale l'ha perso Erlings.
Sì, corretto. Non l'avrebbe, diciamo, perso Erlings al 100%, perché comunque bisogna sempre tenere in considerazione che ha saltato tre manche.
Per l'infortunio.
E non per causa sua, perché è stato un infortunio e non causato da lui. Però chiaramente poi elogeremo Febvre per quello che ha fatto, certo, perché certo, se lo merita. Però chiaramente si è visto che Erlings, in condizioni insomma di gara lineare, ha avuto qualcosa in più. Si è visto anche nell'ultimo Gran Premio, perché ha attaccato da subito, cioè è riuscito a partire bene in entrambe le manche, lui ha attaccato da subito, ha superato Febvre in entrambe le occasioni in pista, quindi ha messo proprio il sigillo definitivo su questo campionato e su questa rincorsa, e poi ha gestito un po' le manche a piacimento, è riuscito a mettere quei 3-4 giri super veloci dopo aver passato il suo avversario, e poi insomma si è ritrovato a gestire il resto della gara con relativa tranquillità, anche se lui poi ha parlato di avere avuto paura anche in un certo senso di cadere un'altra volta, come è successo poi domenica. Non poteva permettersi errori e non li ha commessi, è stato l'Erlings perfetto, e in questo senso fa specie che quest'anno abbia conquistato solo 3 doppiette, cioè un pilota che è stato uno schiacciasassi, un macina record, quest'anno ha davvero dominato solo in Sardegna la prima gara di Arco e poi questa che gli ha dato il titolo, quindi un Erlings che ha fatto davvero il suo dovere, poi ha impressionato, ne parlavamo io e te durante le qualifiche, della tranquillità con cui abbia approcciato proprio la sessione di qualifica, nel senso lui ha fatto 2 giri lanciati in cui ha conquistato la pole con 2 riferimenti cronometrici anche molto simili, se non ricordo male.
Sì, esatto, poi ha fatto un distacco importante al secondo.
E poi ha fatto una decina di giri a studiare la pista. Praticamente, perché ha girato su tempi alti studiando le traiettorie e qualunque pericolo ci potesse essere lungo la pista. Io penso che quel dosso dove è caduto domenica in gara 1, io penso che ieri potesse farselo anche ad occhi chiusi, da gara che se ne sarà studiato. Ed era un punto molto insidioso, perché ci è caduto Geyser, Cairoli ha rischiato in qualifica, poi Hofer ci è caduto in gara 1 in MX2 quando Guadagnini è saltato sopra, quindi era un punto molto insidioso e lui credo che se lo sia studiato proprio per tutte le qualifiche con una meticolosità proprio degna del miglior Herrings.
Alessio, su Jeffrey?
Vabbè, mi sembra doveroso, è il più forte al mondo, questo credo sia fuori discussione, che sia anche il campione del mondo. Poi da uno come lui, io l'ho anche scritto, cioè mi sembra strano che sia soltanto il suo secondo titolo nella classe regina, cioè è veramente un'anomalia dirlo, non sappiamo il perché i svariati infortuni nel precedente biennio, ma insomma, cioè,
anche in relazione alla vittoria che sono 99.
Infatti, cioè, voglio dire, è un pilota che dovrebbe già essere a 8 titoli mondiali complessivi, quantomeno. Però credo che un Herlings in forma non ci siano storie, discussioni e quant'altro. Poi dicevate giustamente, alla fine ha soltanto fatto 3 doppiette, per quanto 9 Gran Premi vinti, eccetera, eccetera. Però io credo che alla fine della fiera il grande protagonista sia stato lui. Io di questa stagione mi ricordo il suo sorpasso Prado a Riola Sardo, quell'incredibile gara a Pietramurata dove, non lo so, si inventava delle cose fuori dalla norma. Lì vedevi proprio palesemente che non era di questo mondo.
Cioè, anche Mantova l'ha fatto.
Cioè, perché onestamente...
Domenica quando ha rimontato, esatto.
Sì. No, ma è onestamente un pilota di un altro pianeta, cioè lo vedi chiaramente, anche se non sei un tecnico, se non sei un iper esperto, lo vedi che c'è proprio qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri. Poi per carità è attaccabile per via degli infortuni, per via comunque quando ti ritrovi dei piloti forti, come è stato Geyser, come lo è stato quest'anno soprattutto a mio avviso Febvre, alla fine anche in gara 2 però mi sembrava in controllo totale. Gli è arrivato totale. Geyser a ridosso, c'era un po' come dire, sai, se è sempre il pensiero braccino, mi sembrava in controllo totale anche quando Geyser gli era arrivato a ridosso, cioè era solo portiamola a casa vincendola, tra l'altro perché voleva vincerla, per cui non c'è niente da dire.
Scusami.
No, diciamo, non c'è proprio assolutamente nulla da dire, è il più forte al mondo ed è il campione del mondo, punto.
Era in controllo totale perché io Federico guardavamo i tempi e quando Geyser si avvicinava un secondo e due, sistematicamente il giro successivo Herlings guadagnava sui 6-7 decimi ogni giro, vero Fede?
Sì.
E quindi lo allontanava subito, quindi quello ti dava proprio l'impressione che fosse in controllo totale. Quello che a me ha stupito particolarmente e può essere legato al discorso di Federico solamente tra doppiette della stagione è stato secondo me il grande upgrade che ha fatto Herlings, è comunque che lui ha saputo anche modificare un po' il suo modo di correre rispetto forse agli anni scorsi, nel senso che è consapevole credo della sua forza, l'abbiamo visto a Mantova, e credo che in alcuni casi vuoi perché comunque gli altri andavano anche più forti di lui, nel pensare a qualche gara dello stesso Geyser, vuoi perché ha cercato di portare a casa dei punti che forse fino a 2 anni fa non avrebbe portato a casa perché avrebbe voluto andare a vincere comunque la manche di una determinata gara. Quindi ne avevamo parlato, se ti ricordi Fede, di un Herlings che aveva anche un po' modificato il modo di correre.
Sì, vabbè, ma lo diciamo già dall'anno scorso. Poi sì. È un Herlings che adesso dice se posso vincere, se sono nelle condizioni di vincere, vinco. Però se c'è anche qualche manche in cui posso accontentarmi di fare dei punti, va bene lo stesso.
È stato impressionante comunque veramente quello che abbiamo visto nella prima manche di domenica, perché tu Federico Tato seguivi i tempi e quando sei nel gruppo e devi superare su una pista come quella di Mantova, che tra l'altro si segnava moltissimo passaggio dopo passaggio, questo girava 2 secondi più forte di Favre che era in testa.
Sì.
E con delle traiettorie totalmente uniche, ecco lì capisci veramente, e questo mi ricollego a quello che diceva Alessio, che è una persona inumana.
Sì, è un discorso forse che non abbiamo tanto approfondito quello di gara 1 di domenica scorsa, perché quando ti facevo notare la traiettoria che faceva la seconda curva,
sì.
quella subito dopo i box, allora la curva lì generalmente i piloti l'affrontavano o tutto all'esterno, non tantissimi, oppure in una traiettoria diciamo mezza interna, però in conduzione verso l'esterno.
Sì.
Ecco, lui aveva creato un'ulteriore traiettoria completamente all'interno, lui girava completamente all'interno, ma non è che quella curva la facesse più piano degli altri, la faceva forte come gli altri, girando tutto all'interno, se non anche più forte, ed è lì che proprio girava anche 2 secondi più forte di chi stava al comando, pur battagliando. La grandezza di Erlings è questa qui.
E più c'è quella famosa spazzolata in stile Speedway che abbiamo visto sul rettilineo dei box. Adesso probabilmente non l'hanno inquadrata in televisione, però tu fai conto di vedere Wolf Hidden nello Speedway. Erlings ha esattamente fatto la stessa identica cosa in uscita dalla curva che poi mette in pit lane, insomma dalla prima curva, ecco, dopo la partenza. Una cosa mai vista prima, onestamente, nella mia vita, un pilota affrontarla a quella velocità, ma soprattutto piegato in quella maniera, vero Fede?
È un pilota che vede, cioè non è che corra e basta, non è solo la tecnica o la velocità, lui proprio vede, cioè vede le curve in qualsiasi modo, cioè mette le ruote dove nessun altro si sogna neanche di metterle. E quindi la particolarità di questo immenso pilota è questa, cioè l'essere proprio diverso da tutti.
Ha una grande potenza ed è anche un artista.
Sì, sì, e io a volte sì, lo definisco proprio un artista, cioè è lo stato dell'arte del motocross. E lui dipinge quasi a volte, quindi è fantastico per questo.
Chiedo ad Alessio e chiedo anche a te Fede, chiaramente discorso molto complicato, di solito si fa sempre fatica a fare quello che vi sto per chiedere, è anche il più forte di sempre?
Ma io sono di parte, no, cioè Carmichael, lasciatemi per me, io no, bene, a livello del vecchio continente, io vabbè, non è che sono uno storico del motocross, ma mi ricordo i duelli tra Evers e Smets, cioè mi sembra superiore Erlings in tutto per tutto, come si suol dire pound for pound. Il problema appunto è che dovrebbe arrivare a vincere un determinato numero di mondiali, perché ribadisco, 2 titoli per me sono pochi nella top class. Credo che tra 3-4 anni noi parleremo di Erlings come il più forte di tutti i tempi, suffragato anche dai numeri.
Fede?
Allora, il discorso è molto complesso. Il discorso è molto complesso, no, anche perché comunque il motocross è una disciplina che si è evoluta tanto nel corso degli anni. Io ho scritto questo articolo prima del Gran Premio sui finali più serrati nella storia e ho rivisto il Gran Premio del Lussemburgo dell'86, quello del Mondiale 500 tra Thorpe, Malherbe, Gebours e Jobé, un altro motocross. Cioè, tra l'altro la prima manche di quel Gran Premio fu di un'intensità che secondo me negli anni 80 non c'era mai, perché Thorpe e Malherbe si saranno scambiati la prima posizione, io dico 15 volte, ma è una cosa che non si vedeva mai in quegli anni, ed è un po', cioè una cosa che invece adesso è diventata più la norma, vedere gare così intense, di grande ritmo, ma anche con dei sorpassi, perché quest'anno ragazzi abbiamo visto certe manche arrivare fino in fondo con una tensione e un ritmo, io dico, disumani. Erlings è sicuramente il miglior interprete di questo motocross, che forse è il motocross più competitivo di sempre. Se vogliamo rapportarlo a Evers era un pilota che ti ammazzava a livello psicologico, nel senso lui era un caterpillar, almeno dopo aver preso anche lui le sue belle bastonate, perché anche Evers ne ha prese, poi è diventato un pilota che psicologicamente ti uccideva. Il confronto che diceva Alessio con Smets, secondo me, è stato anche tanto psicologico, perché Evers conosceva già, io ricordo quando l'ho intervistato, mi disse già proprio che lui conosceva i punti deboli di Smets, lui diceva era un pilota molto forte fisicamente ma poco tecnico, quindi cioè, già prima di correre il mondiale contro di lui, quindi Evers era un pilota che correva tanto con la testa, non ha avuto grandi avversari, forse l'ultimo grande Evers, che è stato quello del mondiale dominato del 2006, non aveva grandi avversari, perché Tortelli si fece male, Pichon si fece male, Coppins anche, quindi ebbe una strada praticamente spianata, tante gare le correva praticamente da solo. Qui Erlings invece vince a ripetizione, ma battendo i suoi avversari in gare fino all'ultimo giro. Quindi che possa essere il più forte di sempre, secondo me quasi quasi già sì, però potrà avviarsi, cioè, ci si può avviare, come ha detto Alessio, anche per essere suffragato dai numeri. Io uno che guida così, sinceramente, non l'ho mai visto. Cioè, neanche il miglior Stewart, secondo me, guidava come Erlings, in certi frangenti. Poi Stewart era una cosa diversa nel Supercross, chiaramente, perché era, non so, un pilota sceso dal cielo, anche lì. Però, insomma, a livello di motocross puro 100%, secondo me Erlings può diventare tranquillamente il migliore di sempre. Poi chiaramente, con tutti i discorsi del caso legati alle epoche, al fatto che il motocross comunque è una delle discipline che più si è evoluto negli anni.
Comunque vedo che è molto apprezzato anche in America, cioè, visto si parlava che venivano sempre ostracizzati i piloti europei in America e quant'altro, io vedo, ho letto un po' sui social i commenti tutti che lo dicevano che il più forte, così.
Sì.
Pensarlo 5-10 anni fa sembrava sembrava un'eresia, invece adesso ne sono tutti convinti e lo apprezzano molto.
Io ho letto ieri un articolo di Jason Weigand, che è quello che, insomma, è il commentatore del National, in buona sostanza, e insomma ne parlava come raramente si parla di un pilota europeo in America, o meglio, di un pilota europeo che corre in Europa. Ecco, perché chiaramente poi se un americano deve parlare di Erlings è un conto, se deve parlare di Roczen magari è un altro, o di Ferrandi, eccetera. Quindi sì, è un pilota che adesso viene davvero riconosciuto a livello universale. E penso che gli americani, ci farebbero un pensierino vederlo correre anche là da loro, giusto per vedere un po' il livello dei piloti americani, che secondo me adesso, per l'intensità che vediamo in MXGP, io dico che per i piloti che corrono nel National sarebbe molto molto dura primeggiare in questo MXGP. Pari Ferrandi, Roczen, Tomac farebbero molta fatica a correre nel mondiale, a fare 18 gran premi all'intensità dei 18 gran premi che abbiamo visto quest'anno nel mondiale.
Concordo. Farebbero fatica a stare anche al passo di un Ferrari. E assolutamente, arriviamo a parlare proprio di lui, perché ieri lo diceva Federico mentre eravamo a Mantova, mentre stavamo guardando il podio, la premiazione, chiaramente poi leggendo anche poi le dichiarazioni di oggi di Fever, c'è tutta la sua delusione, è chiaro, perché insomma, perdere un mondiale per 5 punti in questo modo, anche se sei consapevole evidentemente che chi ti ha battuto è più forte, però è arrivato davvero vicino a un'impresa, scusate se mi sono mangiato un po' le parole, però ha fatto una grande stagione Fever. Federico l'ha proprio detto ieri e credo che Alessio possiamo tranquillamente essere d'accordo. Io Fede e anche tu stesso ne parlavamo in un certo modo iniziando, dicevamo che Fever comunque stava perdendo diversi punti all'inizio stagione, ma dava sempre l'impressione di essere lì. E tra l'altro tra i big, sostanzialmente comunque in campionato, è poi l'unico che ha avuto paradossalmente la maggiore regolarità, anche perché non si è fatto male.
Sì, è importante sicuramente il fatto che sia l'unico dei primi sei del campionato a non aver subito infortuni quest'anno, più o meno gravi. Questo sicuramente l'ha aiutato, però chiaramente l'elogio di Fevre versione 2021 sta nel fatto che abbia recuperato una certa tranquillità, perché sì, lo abbiamo visto sbagliare, per carità, abbiamo visto cadere e buttare via qualche punto, ma è una cosa caduta tutto sommato anche ai suoi avversari, magari con una regolarità minore, però insomma, un mondiale così intenso, essere perfetti al 100% in ogni mancia è praticamente impossibile. Questo recupero di Favre, secondo me, arriva dal suo trasferimento in Kawasaki, che è un team che lo ha messo proprio davanti a tutto e a tutti,
sì.
Cosa che in Yamaha evidentemente non succedeva più, perché comunque c'era l'ascesa di Siver, anche Polen, che comunque è un pilota su cui riponevano delle belle speranze, Tonu, che aveva fatto i suoi buoni risultati, poi è stato un po' sfortunato, si è fatto male diverse volte. E io credo che Favre avesse bisogno di questo, cioè proprio di un team che puntasse forte su di lui. Poi, a maggior ragione, vabbè, un team comunque francese, quindi è anche un qualcosa in più il fatto della lingua, il fatto di trovarsi in mezzo a gente francese come lui. E questo recupero psicologico però ha fatto seguito sicuramente ad un recupero fisico, perché lui quest'anno non si è mai fatto male, però insomma il suo ultimo infortunio grosso risale all'inizio dell'anno scorso, quindi è un Favre che ha recuperato il 100% della condizione fisica, che è riuscito a preparare bene questa stagione gara dopo gara, perché io grossi cali fisici di Favre comunque non ne ho mai visti in gara durante tutto l'arco di questa stagione. Quindi è un recupero fisico che ha portato di conseguenza anche un recupero mentale, una tranquillità, una maggior tranquillità dal punto di vista mentale. Quindi questo che abbiamo visto quest'anno è sicuramente il miglior Favre, anche meglio di quello del 2015,
che
fece una stagione, sì, aiutato dai tanti infortuni degli altri, però io ho sempre voluto evidenziare il fatto che il Mondiale 2015 si è concluso a Glen Helen, Stati Uniti, in mezzo agli americani, con una vittoria di Favre. Quindi una legittimazione ulteriore di quel Mondiale che fu assolutamente meritato e che nessuno gli dovrà mai toccare. Però chiaramente il miglior Favre di sempre, secondo me, l'abbiamo visto quest'anno. Abbiamo visto un Favre davvero completo. E se riuscirà a digerire bene la sconfitta, perché questa è stata una sconfitta piuttosto pesante per lui, cioè, ho letto anche le sue dichiarazioni, quello che ha scritto su Instagram, è stata una sconfitta davvero cocente per lui.
Sì.
Una sconfitta che dovrà lasciare alle spalle e dalla quale dovrà riprendersi bene in ottica 2022. Qualora dovesse riuscirci, e secondo me ci riuscirà, secondo me potrà puntare di nuovo al titolo e sarà ancora un grande protagonista. C'è quel piccolo punto di domanda del cambio di gestione tecnica da parte di Kawasaki, ma secondo me non sarà nulla di epocale, nulla che possa particolarmente mettere in difficoltà Favre.
Alessio?
Sì, sono d'accordo soprattutto sul discorso che ha legittimato il titolo del 2015 e che è più forte di quel titolo del 2015, che vabbè tutti noi ricordiamo più che altro per gli infortuni di Tony e compagnia, però cioè, era comunque pressionato da Depp, per cui voglio dire. Sono dell'idea che abbia overperformato quest'anno, perché mi è quasi dispiaciuto dirvi la verità, perché poi sul podio era molto scuro, cioè che veramente come dire che quasi come avesse perso il titolo, quando invece era già di per sé un motivo d'orgoglio il fatto che eri lì a giocartelo, presentarti con la tabella rossa all'ultimo round e a pari punti all'ultima manche
con la Kawasaki, soprattutto che non vedeva una situazione del genere da anni, come mi diceva Federico,
con una Kawasaki con team di missionario, cioè non è solo da applaudirlo, nient'altro. Invece era molto scuro in volto. Peccato, cioè, alla fine ha vinto il più forte, ha vinto chi se lo meritava, però sai, questa sconfitta potrebbe avere delle ripercussioni. Sono convinto che comunque anche Favre ci ha regalato dei momenti magici quest'anno, per come l'ho definito roccioso, ma sempre combattivo, cioè in Francia ha fatto qualcosa di sensazionale, voglio dire, è bello avere così tanti piloti forti, competitivi e di questo calibro, perché ulteriormente si diceva Erlings il più grande di tutti i tempi, beh, contro un Favre così, contro un Geyser così, contro un Tony così, voglio dire, grazie anche a Favre, assolutamente.
Parliamo allora di Team Geyser, il terzo nella classifica mondiale. Geyser che, come dicevo in apertura di podcast, ha un po' perso le residue speranze di titolo con la penalità durante la prima manche di Mantova, che di fatto gli ha fatto perdere diversi punti in campionato sia nei confronti di Favre che di Erlings. Honda ha provato a schierare, e va fatto anche un applauso a Rubén Fernández, perché ha corso bene nelle due gare di Mantova, anche in maniera sorprendente, passando direttamente dopo le tre gare di Arco di Trento con la 2.50 in sala la 4.50. Geyser, difficile un po' definire la stagione di Team. Adesso chiedo aiuto a te, Federico, perché Team l'abbiamo visto in questi anni, è sempre un pilota che quando deve sembra soccombere poi arriva la vittoria. Ieri, se ti ricordi, diciamo, sta a vedere che Geyser la vince adesso la manche, perché è uno che ha 243 vite proprio e non molla mai. Honda, da quello che abbiamo saputo, e credo che continuerà, aveva ancora il pallino del discorso del team order di Cairoli e Erlings di Arco di Trento, quindi hanno anche approcciato, diciamo, alle due gare di Mantova con quel pensiero. Detto questo, però, l'impressione mia è che Geyser comunque in queste due gare nei confronti poi di Erlings, ma forse anche un po' di Favre, adesso ne avesse leggermente meno, Fede.
Sì, è una cosa che abbiamo detto diverse volte nelle ultime settimane, il fatto che Geyser comunque negli ultimi Gran Premi sia stato un passettino indietro.
Forse condizionato anche dal problema alla spalla, ci mancherebbe, giusto ricordarlo.
Ma sì, sì e no. Cioè, lui si è fatto male, ha sofferto tanto in Sardegna, però al ritorno dopo le nazioni in Germania ha vinto, non ha vinto male, ecco, ha vinto con una prestazione eccezionale, direi, una prestazione molto rocciosa. Poi sì, parlavamo delle sue difficoltà ad Arco di Trento, appena l'abbiamo fatto ha vinto,
ecco, per quello per le vite di Geyser
è difficile definire davvero la sua stagione, perché è partito, io mi ricordo il primo Gran Premio in Russia, lui ha dominato, cioè proprio dominato in lungo e largo. Poi chiaramente sì, parlavamo di un mondiale lungo, di un Erlings che doveva un po' ritrovare la bussola, poi quando l'ha fatto ha cominciato a diventare anche molto superiore, però ad esempio Geyser ha vinto Gran Premi come l'Olanda, come la Lettonia, cioè addirittura sulla sabbia, non vincendo manche, magari non giocandosele neanche, però alla fine il massimo dei punti l'ha portato a casa. L'infortunio un po' l'avrà condizionato, perché sì, i risultati poi sono arrivati, però alla lunga forse la condizione fisica è andata un pochino scemando nelle ultime settimane. Lui è rimasto a galla con la sua solita enorme determinazione, perché lui, io penso, sia il pilota più determinato in assoluto, e credo che questo l'abbia imparato dagli infortuni che ha subito dopo aver vinto il primo mondiale in MXGP al debutto. Lui secondo me ha proprio imparato che al di là di ogni difficoltà, insomma, si può sempre risalire e si può sempre tornare al top, tornare a vincere, quindi è anche per questo che ogni volta che vediamo Geyser in difficoltà non dobbiamo mai dirlo troppo ad alta voce, perché poi la gara dopo subito ti smentisce, cioè, lui sembra in difficoltà ma poi trova fuori la prestazione della vita. Non so dire sinceramente dove possa aver perso questo mondiale, cioè lo ha perso di 20 punti, sì, c'è stata l'ingenuità di gara 1 domenica, però a livello generale farei fatica a dire proprio Geyser è stato inferiore lì o in un altro Gran Premio, ecco. Quindi ha vinto Erlings e ha vinto Favre su Geyser. Ma io non definirei Geyser totalmente sconfitto, ecco, ha perso un mondiale per 20 punti dopo una stagione così, e quindi, cioè, l'ultimo Gran Premio è arrivato con chance matematiche anche lui, per cui io penso che in un mondiale come il prossimo, che secondo me non sarà come quello del 2021, perché per vedere un campionato che finisce così all'ultima manche con tre piloti in 17 punti devono proprio allinearsi i pianeti, però io credo che Geyser non debba considerarsi pienamente sconfitto. Ecco, si considera sconfitto perché non ha vinto il titolo, ma non è che sia stato proprio battuto su tutta la linea a livello generale. È un pilota che può sempre comunque giocarsi i mondiali, le vittorie di Gran Premio, di Manche, podi, eccetera. Quindi resta sempre un grande riferimento della categoria.
Alessio?
Ma sì, si parlava prima di Febbre che magari possa subire il contraccolpo di questa sconfitta. Io invece sono dell'idea che questa sconfitta sia motivante per Geiser, perché lui è un gran lavoratore, poi Federico l'ha detto, una determinazione che li riconosciamo da anni. Io credo che da questa sconfitta, perché comunque anche lui era abbastanza deluso, sono usciti anche dei meme su Instagram che vedevo delle facce piangenti sia di Febbre che di Geiser nei confronti di Erlings, però io sono dell'idea che possa essere come lo già sta, cioè parliamo di un 3 volte campione del mondo della top class, per cui cioè non è che lo scopriamo oggi, però che negli anni futuri diventi a tutti gli effetti, se non la nemesi, quantomeno l'avversario giusto di Erlings, perché lui gli può metterlo sotto pressione, può puncolarlo, c'ha quella determinazione, lavora tantissimo, per cui io sono abbastanza fiducioso per il futuro. Dove ha perso il titolo quest'anno, l'ha perso per un pilota più forte che comunque ha recuperato i suoi punti, perché saltando Tremash comunque magari questo campionato sarebbe finito in maniera diversa o in anticipo addirittura. L'ha perso anche per me, ha disputato una stagione un po' meno a livello delle precedenti due, soprattutto cioè gli è mancato qualcosa, ma in generale questa è una sensazione proprio all'esterno.
Ha avuto anche gli avversari al 100% a differenza delle scorse stagioni.
Esatto.
Spesso, cioè, nei periodi più dominanti di Geiser, comunque, bisogna sempre ribadire che o Erlings non c'era, o Cairoli non c'era, eccetera.
È vero.
Quest'anno c'erano tutti e, insomma, è anche fisiologico che i risultati abbiano una flessione di per sé. Ecco, non ci si poteva aspettare che Geiser facesse tutti i gran premi come quello di Russia. Insomma, è stato abbastanza fisiologico. Tra l'altro, no, volevo aggiungere solo che per me Geiser è un pilota assolutamente da elogiare, ma anche solo per il fatto che abbia portato un'intera nazione a seguire uno sport.
Esatto.
Perché davvero dalla TV si vede, perché i tifosi di Geiser si vedono, sono quelli che fanno più casino in generale.
Ma quando sei in pista te ne accorgi?
Sì. Quando sei in pista proprio te ne accorgi al 110%, perché arrivano con le corriere, sono i più casinisti in assoluto, bevono per un esercito, però hanno una grande passione. Motocross in Slovenia, insomma, ha sempre avuto qualche presenza a livello di calendario, ancora ai tempi della Jugoslavia, però insomma piloti come Geiser non ne hanno mai visti, insomma qualche risultato, qualche podio a inizio anni 2000 c'era, però nulla a livello di questo grandissimo campione che, ripeto, ha portato un'intera popolazione a girare il mondo al suo seguito. Questo è una cosa, secondo me, grandiosa, fantastica.
Una cosa che può aver anche influito, poi cambiamo argomento, secondo me anche un po' sulla due giorni di Mantova, chiamiamolo così, insomma, sulle due gare di Mantova, la sensazione è che, forse l'hai avuta anche te Fede, è che il team Honda fosse leggermente teso. Cioè, li ho visti molto nascosti, tra virgolette, facce molto tirate. Mi ha molto impressionato, e se ti ricordi, l'attenzione che avevano su Fernandez da subito, e poi comunque veramente pochi sorrisi. Cioè, secondo me quello che è successo ad Arco, e continuo a ribadirlo, tra Erlings e Cairoli, paradossalmente può averli un po' destabilizzati per cercare necessariamente una reazione di forza nei confronti soprattutto di KTM, non tanto probabilmente dello stesso Erlings o di Cairoli, e questa cosa a mio parere non li ha fatti approcciare nel migliore dei modi a Mantova. E questo credo che abbia anche un po' influito forse sulla prestazione di team, e paradossalmente forse anche sull'errore che ha fatto in gara 1 a Mantova. Io non ricordo, per le volte che andavo a vedere il mondiale in pista, di aver mai visto Honda così tirata, così sulle sue come nelle due gare di Mantua. Non so te, Fede, se hai avuto la stessa sensazione.
Ma del resto, quando è lo stesso capo che si espone così, si espone in questi termini, proprio perché Leopoldi, esatto, si è esposto tanto, cioè per commentare,
sì, non li ha mandati a dire
per commentare quel gioco di squadra, cioè lui ha elogiato tanto il suo pilota, ma è stato molto sibillino, cioè ha fatto capire bene il concetto che voleva esprimere, e questo forse sì ha un po' destabilizzato la squadra, ha messo un po' troppa pressione probabilmente. Poi chiaro, in pista ci va il pilota, secondo me Geyser non è uno che si fa tanto influenzare da queste cose, però sì, forse l'ambiente della squadra non era così sereno come doveva essere invece in una situazione in cui ti giochi un mondiale agli ultimi due Gran Premi in così pochi punti.
Passiamo velocemente alla MX2, perché poi la prossima settimana faremo un altro podcast dove poi racconteremo anche degli altri, diciamo, quindi per chiudere un po' la stagione definitiva, quindi avremo modo anche di parlare dei vari Siver, Prado e degli altri piloti di questo mondiale, un po' per chiudere appunto la stagione delle ruote tassellate e per raccontarvi qualcosina anche qualche voce che arriva dagli Stati Uniti. MX2, dove, come dicevi tu, Fede, abbiamo ritrovato Iago Gerz, assolutamente. Abbiamo visto comunque Maxime Renault legittimare ulteriormente il titolo mondiale, quindi anche lui molto bene. Guadagnini ha lottato con Kaede Wolf per il podio, che ha perso per un punto, però domenica, insomma, mercoledì si è un po' riscattato in un finale di stagione che, giustamente, come sottolineavi tu spesso, Fede, era anche fisiologico per un ragazzo non abituato a correre così tante gare nel mondiale, quindi era chiaro che potesse andare anche in questo modo, e abbiamo comunque visto il dominio Yamaha. Peccato per Tom Vial, perché insomma ieri ci ha tolto un protagonista per un problema dopo un salto, insomma, con una botta al polso che di fatto lo ha tagliato fuori dai giochi. Fede, due parole sulla MX2, dopo chiedo un parere anche da Renzo.
Sì. Beh, intanto Yamaha ha ribaltato le sorti del mondiale costruttori, perché alla fine se lo sono portati a casa grazie alla doppietta di Gerz e Renault. KTM era arrivata in testa all'ultimo round, poi sono stati un po' sfortunati soprattutto con l'infortunio di Vial.
E giustamente, Fede, scusa se ti interrompo, grazie a Erlings KTM ha portato a casa qualcosa, cioè chiaramente il titolo più importante, perché altrimenti sarebbe stata una disfatta questa campagna mondiale per quanto riguarda KTM.
Non è da tutti gli anni vedere una KTM che rischia di finire un mondiale a zero titoli addirittura. Yamaha ha salutato al meglio anche la sua collaborazione con Marnik Berwoods in qualità di team manager. Gerz ha vinto la prima manche molto bene, è un Gerz ritrovato, direi, ritrovato al 100% anche per la caduta all'ultimo giro di gara 2.
Esatto.
Quindi, per completare il cerchio, abbiamo rivisto il Gerz che attacca e che sbaglia, che vedevamo anche gli anni scorsi. Gran premio comunque vinto con merito, un pilota che deve fare un po' il click mentale, un po' la febbre, ecco. Quest'anno è stato, secondo me, proprio travolto dall'ascesa di Renault, che ha fatto un mondiale pressoché perfetto, corso con grande stabilità, con grande solidità, quindi ha meritato al 100%, e poi ha messo il sigillo con una bella vittoria in gara 2. Quindi un pilota che, secondo me, come ho già detto, potrebbe essere pronto anche per un balzo in avanti nella sua carriera. Buona conclusione per Guadagnini, bel podio in gara 2, ha trovato lo shot, aveva bisogno di partire anche davanti, visto che nelle ultime settimane, insomma, è successo poche volte. Del mondiale di Guadagnini abbiamo parlato un po' in tutte le salse, ecco, non voglio neanche stare troppo a ripetermi. Hai puntualizzato tu qual è il mio pensiero, il fatto che nella seconda metà di stagione abbia sentito proprio in particolar modo il fatto che fosse la sua prima stagione mondiale, quindi la sua prima stagione piena, con così tante gare, alla fine comunque ha avuto questo bel moto d'orgoglio nel risuperare Beaton in campionato, nel terminare quarto, che secondo me è una posizione che riflette bene il livello del suo 2021. Partito molto forte, poi ha avuto questo calo, questa flessione, però insomma sinceramente io non vedo grossi lati negativi dal suo 2021, anzi penso che vada solamente elogiato. Chiaramente un qualche errorino l'ha commesso, ma tutto nell'ottica di un rookie che sta imparando. E insomma aspettiamo qualche notizia sul 2022, abbiamo già detto e ridetto quale dovrebbe essere il futuro. Quindi qualora dovesse trovarsi davvero alla guida del team De Carli della MX2, sarebbe una bella responsabilità, ma secondo me Guadagnini può avere il talento e la testa giusta per raccogliere anche questa sfida.
Su Guadagnini però chiedo ad Alessio proprio un parere sulla stagione, ecco.
Ma non gli si può dire assolutamente nulla, cioè il voto giusto a mio avviso deve essere un 8, considerando anche il suo contributo in Nazioni, considerando che ci ha fatto sognare a un certo punto tutti gli effetti. Era una stagione per me superiore alle aspettative anche dello stesso De Carli, che ci ha scommesso, per carità, ma non si aspettava di vederlo a un certo punto in lizza per il mondiale, concludere quarto con vittorie e via discorrendo. Per cui adesso viene il difficile per lui, perché nel 2022 sarà molto atteso, ma lui ha la testa giusta, è un lavoratore anche lui, per cui è il profilo giusto per poter affermarsi ancora di più nell'elite della MX2 poi in prospettiva. Devo dire così un applauso anche a Andrea Adamo, che è cresciuto moltissimo, perché è un altro bambino, praticamente 18 anni, sì, mi sembra. Sì. Cioè, esatto. Adesso è top 10 fisso nelle ultime gare in Italia, che è tanta roba, comunque considerando il tutto, una gas ok di SM Action, però privata, cioè non è ufficiale, per cui bravo anche lui. E mia personale sorpresa nelle ultime gare l'esplosione di René Hofer, che onestamente non l'avrei mai detto, è pure andato molto forte. Peccato per quella caduta in gara 1, se no poteva ancora ottenere un altro brillante risultato.
Esattamente, quindi abbiamo cercato in questo podcast insomma un po' di raccontarvi le sensazioni che abbiamo vissuto io e Fede a Mantova, con l'aiuto anche di Alessio ovviamente, con il suo contributo per quanto riguarda questo mondiale, che definire straordinario è dir poco, e giustamente come diceva prima Federico, pensare, sperare di riavere il prossimo anno sarà molto complicato, perché davvero i pianeti dovranno allinearsi ancora una volta, però ovviamente sarà sicuramente tanta roba, molto, molto competitivo. Poi vedremo se qualcuno deciderà di salire dalla MX2, e vi terremo informati sulla off season per quanto riguarda il mondiale. Chiudo dicendo ad Alessio, che lo saprà meglio di me, che oggi è tra l'altro l'anniversario del podio di Nagazuka a Valencia, vero Alessio?
Non farmi commuovere.
Ecco,
quindi volevo... il podio di un pilota giapponese in MotoGP.
Esatto, perché oggi non è San Martino, ma da quando ha fatto il podio di Nakazuka a Valencia è il giorno di Nakazuka, ecco, non è più San Martino. Quindi oltre a mangiare le castagne dobbiamo anche ricordarci di questo avvenimento, e sappiamo bene che Alessio ha già pronti i Kleenex lì con lui, perché avrà già gli occhi lucidi per questa ricorrenza. Mi sbaglio adesso?
Sì, sì, c'ho anche una cartolina, anzi è una cartolina autografata proprio di quell'impresa lì, cioè non scherziamo.
Sì. Quindi esatto, starter pack completo, assolutamente. Bene Alessio, grazie mille per essere stato qua con noi.
Grazie, seguiamo poi il Supercross di Parigi. Che
assolutamente.
Se gli organizzatori non indossassero il passamontagna poteva anche essere trasmesso in Italia, ma vabbè, sono dei ladri, per cui niente, pazienza.
Perfetto, senza peli sulla lingua.
Questa è perfetto, esatto. Grazie Fede.
Grazie a voi.
Noi prossima settimana insomma faremo un altro podcast, insomma un po' per parlare anche degli altri, non solo di vari Erlings, Feb, Cairoli, Renault, insomma, quindi però con raccontare un po' il mondiale anche degli altri, insomma, giusto per chiudere la stagione di Drop the Gate. E poi chiaramente vi terremo attraverso i nostri canali ufficiali P300.it, i social, aggiornati sull'off season e anche sull'avvicinamento al Supercross, che ormai anche l'altro giorno Cooper Webb ha postato su Twitter che mancano 2 mesi esatti e anche loro iniziano a sentire già l'odore della nuova stagione. Lì ci sarà da seguire tanta roba, perché diversi piloti, partendo dal numero 3, hanno cambiato moto, quindi c'è un po' un rinnovamento che fa piacere a tutti noi. Grazie a tutti guys, ci sentiamo alla prossima, una buona serata, ciao.